Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, profanazione del Sacro Corano, un insulto a tutte le religioni e all'umanità. Giovedì, il giorno più sanguinoso nei territori palestinesi dall'inizio del 2023. Germania, sondaggio: 63% dei tedeschi si oppone a fornire aerei da combattimento a Kiev. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi venerdì 27 gennaio 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Buone Abitudini in Islam. A tra poco. La profanazione del Sacro Corano e la mancanza di rispetto nei confronti del nobile profeta dell'Islam, Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui che con la sua immacolata famiglia. Tutto ciò è un insulto a tutte le religioni abramitiche e a tutta l'umanità. Così il presidente iraniano Ebrahim Raisi, in una conferenza a Teheran, ha criticato il gesto di bruciare le copie del Sacro Corano nei paesi europei, affermando che questi paesi dicono di essere i paladini della libertà e dei diritti umani. Questo atto atroce e casi simili che sono stati compiuti in nome della libertà di espressione sono in realtà il peggior esempio di insulti all'umanità, ha affermato il capo di Stato iraniano. Raisi ha aggiunto: nessuno al mondo accetta atti offensivi del genere, poiché sono in contrasto con la libertà di espressione e bloccano la libertà di parola nelle società umane. Un famigerato estremista svedese danese dal nome Rasmus Paludan ha proprio ricevuto sabato scorso, dopo aver ricevuto il permesso e l'autorizzazione dal governo svedese, ha dato al fuoco copie del Sacro Libro a Stoccolma davanti all'ambasciata della Turchia. Paludan era protetto dalla polizia, cioè godeva anche della protezione degli agenti svedesi mentre stava facendo il suo gesto folle, provocando le proteste di tutto il mondo islamico. Il presidente iraniano ha tenuto a sottolineare che offendere il Sacro Corano e le religioni divine è un atto disgustoso, odioso e rifiutato. Ha detto che gli europei che affermano di difendere i diritti umani devono sentirsi in colpa, devono sentirsi responsabili per dare una giustificazione, una spiegazione per le loro azioni all'opinione pubblica e soprattutto ai musulmani di tutto il mondo. Cambiamo pagina giovedì, proprio ieri il giorno più sanguinoso per i palestinesi dall'inizio del 2023 e le forze del regime sionista, dopo aver massacrato 9 palestinesi, tra cui una donna di 60 anni, durante un ennesimo raid proprio dei militari nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata, hanno ucciso il 10° palestinese durante gli scontri che si sono verificati nella città santa occupata di Al-Quds. È successo tutto in un solo giorno, giovedì 26 gennaio 2023. Youssef Muhsin è deceduto, l'ultimo martire di ieri, per le ferite riportate dal fuoco dei militari del regime sionista durante gli scontri nella città di Al-Ram ad Al-Quds, Gerusalemme occupata, come ha riferito il centro di informazione palestinese, che ha citato dal canto suo il Ministero della Salute dell'Autorità Nazionale Palestinese ANP con sede a Ramallah. L'uccisione del 22enne Yusuf ha fatto del giovedì il giorno più sanguinoso dall'inizio del 2023 nei territori palestinesi. I media locali hanno riferito che giovedì le forze israeliane hanno preso d'assalto la città appunto di infiammabilità, stiamo parlando di Jenin e il vicino campo profughi, con più di 70 veicoli armati, scatenando violenti scontri con residenti locali. La località del nord della West Bank è stata teatro di una lunga serie di aggressioni da parte delle truppe di Tel Aviv ormai da quasi un anno a questa parte. L'aggressione è la più sanguinosa del 2023, infatti, il cui totale delle vittime palestinesi salgono a 29 in un solo mese. Lo scorso anno il bilancio delle violenze israeliane nei territori occupati era stato il più pesante dal 2004, con 150 palestinesi uccisi. Siamo in Germania, con un totale di 63% di tedeschi che si oppone alla fornitura di aerei da combattimento al regime ucraino, anche se la maggioranza favorevole all'invio di carri armati Leopard 2 a Kiev. Sempre secondo questa indagine, solo il 26% delle 5.063 persone campione di domande si è detto decisamente o largamente favorevole a dare al presidente ucraino Zelensky i tanto ambiti aerei, mentre l'11% si è detto indeciso secondo lo stesso sondaggio. Il cancelliere tedesco Scholz ha annunciato mercoledì che le forze armate tedesche avrebbero fornito all'Ucraina 14 carri armati Leopard 2 dai propri magazzini, ma ha rifiutato la richiesta di fornire a Kiev aerei da combattimento, dicendo che non voleva che la crisi in corso in Ucraina si trasformasse in uno scontro armato tra Russia e la NATO. I paesi occidentali hanno intensificato il loro sostegno militare all'Ucraina dopo che la Russia ha lanciato l'operazione militare speciale febbraio 2022, rispondendo alle richieste d'aiuto alle repubbliche di Donetsk e Lugansk da tempo sotto il fuoco aggressione del regime ucraino. Aprile 2022 Mosca ha inviato una nota agli stati membri della NATO condannando loro assistenza militare a Kiev. Andiamo in Italia e nella cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario 2023 il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio ha parlato delle violenze sulle donne italiane, citando due femminicidi avvenuti in questi primi 14 giorni del 2023, una piega, quella della violenza sulle donne, che non accenna a fermarsi nel 2022 in base ai dati resi noti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale. In Italia sono stati commessi 309 omicidi con 122 vittime donne, di cui 100 uccise in ambito familiare. Circa la metà degli omicidi sono avvenuti in famiglia, nei rapporti familiari affettivi, ad una parte molto consistente, ha detto ancora Curzio. 122 su 310 vede come vittima la donna, e spesso ad opera del partner o ex partner. Disarmo, Russia risponde alle accuse americane tre giorni dopo che il rappresentante permanente degli Stati Uniti alla conferenza sul disarmo, Bruce Turner, ha accusato Mosca di non essere intenzionata a incontrare gli americani per il rinnovo del trattato nuovo START, che è unico attualmente in vigore tra le parti in materia di disarmo nucleare. Il vice ministro degli esteri russo Sergei Ryabkov, in un'intervista, ha dichiarato che nelle realtà attuali il desiderio degli Stati Uniti di riprendere le ispezioni ai sensi del trattato di riduzione delle armi strategiche START sembra strano. Faccio notare uno dei momenti più eclatanti, ha detto l'esponente russo. Bisogna ammettere che è molto strano, per non dire di peggio, esigere da noi ad esempio la ripresa delle attività di ispezione presso le strutture russe delle forze offensive strategiche, visto come il regime di Kiev ha tentato di colpire le nostre strutture di aviazione a lungo raggio, tra l'altro con la diretta partecipazione tecnico-militare intelligence degli Stati Uniti. E il calcio, Juventus, altri 15 punti di penalizzazione. La Federazione Italiana ha dato questa, diciamo, clamorosa anticipazione. Questa ipotesi, lanciata anche dal Corriere dello Sport, cosa dice? La Juventus ora rischia un'altra penalizzazione per la manovra e stipendi relativa agli accordi con i calciatori nelle stagioni 2019-20, 2020-21. Adesso rischia la retrocessione. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Escalation dei carri armati dell'Occidente a Kiev. L'invio di carri armati da combattimento al regime Zelensky è l'ultima linea rossa oltrepassata dai paesi della NATO nel conflitto ucraino. Il via libera dei governi di Stati Uniti e Germania apre la strada alla fornitura di mezzi che di per sé fanno poco o nulla per ribaltare gli equilibri della guerra. L'aspetto cruciale della decisione rimane piuttosto quello della realtà strategica su cui dovrebbe basarsi lo sforzo occidentale a favore della causa ucraina. L'arrivo dei tank tedeschi Leopard, americani Abrams, sul campo di battaglia rappresenta oggettivamente un nuovo livello di provocazione nei confronti di Mosca. In particolare, perché l'approvazione da parte di Berlino e Washington è arrivata letteralmente pochi giorni dopo che esponenti di entrambi i governi dei rispettivi vertici militari erano sembrati escludere l'opzione del trasferimento di carri armati a Kiev, in primo luogo per evitare l'aggravarsi dello scontro con Mosca. Sul piano dell'efficacia di questi ultimi come arma di difesa o di contrattacco per recuperare i territori perduti, ci sono molti aspetti che rendono l'iniziativa NATO quantomeno discutibile. L'ex ispettore ONU, analista militare americano Scott Ritter, in una lunga analisi per il sito Independent, ha scritto che Leopard e gli Abrams non avranno lunga vita nelle attuali condizioni di guerra sul fronte ucraino. A suo dire, se i russi non li distruggeranno, a farlo saranno problemi di manutenzione. Un altro problema è quello dell'addestramento del personale ucraino addetto alla conduzione di questi mezzi. Si tratta infatti di carri armati molto diversi da quelli in dotazione delle forze armate di Kiev, che richiedono perciò un lungo periodo preparatorio Sempre Ritter fa notare inoltre che in Ucraina sono arrivati o dovrebbero arrivare anche altri modelli di carri armati impiegati dai vari eserciti europei, così come i militari ucraini dovranno adattarsi con 4 o 5 sistemi differenti e altrettanto molteplici problematiche, trasformando la donazione NATO in una sorta di incubo logistico.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi presenteremo un'altra parte di un programma a puntate dedicato allo slogan di quest'anno, scelto e proclamato dalla guida suprema della rivoluzione islamica, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, la produzione, la ricerca e l'occupazione. La potenzialità più imponente e importante delle aziende basate sulla ricerca scientifica potrebbe benissimo essere l'utilizzo dei giovani scienziati e ricercatori nel settore dell'industria. Una delle caratteristiche positive di questo tipo di aziende è l'impiego di persone istruite in questo campo, ovvero l'impiego dell'elite e della forza lavoro istruita, forze che hanno la capacità di cambiare l'ambiente circostante. Nel nostro paese vi sono più di 4 milioni di studenti e più di 14 milioni di giovani istruiti, motivati e forti, e sono pronti a fare grandi cose. Come abbiamo detto nelle puntate precedenti, nell'economia basata sulla conoscenza, l'applicazione della conoscenza e dell'informazione è di fondamentale importanza. Infatti, la produzione e la distruzione e l'applicazione della conoscenza, le quali inducono il paese alla produzione di valore aggiunto nel settore dell'economia. Secondo questa definizione, sembra che la manodopera istruita svolga un ruolo fondamentale nell'economia e, considerando che gran parte della popolazione disoccupata del paese è costituita dai laureati, si può affermare che il nostro paese ha un alto potenziale in termini di risorse umane nel settore della ricerca. Abbiamo detto che la popolazione giovane e istruita del paese è una delle risorse più importanti della Repubblica Islamica dell'Iran. Il 44% dei disoccupati del paese sono laureati, di cui purtroppo la maggior parte dei laureati in agraria. È un dato di fatto che la produzione fondata sulla ricerca scientifica attirerà inizialmente disoccupati, istruiti e specializzati, e con il miglioramento delle pratiche di gestione e la produttività dei fattori di produzione, il livello di tecnologia aumenteranno significativamente e porteranno all'innovazione dei prodotti. Secondo gli studiosi della scienza dell'economia e dell'economia industriale, l'ostacolo più importante alla ricerca di un lavoro dal punto di vista della maggior parte dei giovani e la mancanza di opportunità di lavoro causata dall'eccesso di offerta di lavoro dovuto all'elevato tasso di crescita della popolazione.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it. per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
I risultati della stessa ricerca mostrano che molti giovani purtroppo ritengono che l'istruzione non facilita l'occupazione. Dall'altro canto, una maggioranza significativa di datori di lavoro ha anche valutato relativamente scarso il livello di istruzione dei giovani e la loro capacità di applicare ciò che hanno appreso sul posto di lavoro. Ciò è dovuto alla mancanza di interazione tra le istituzioni educative e il mercato del lavoro e alla mancata considerazione delle esigenze del mercato del lavoro nel contesto del sistema educativo. Ed ecco che le aziende basate sulla ricerca possono entrare nel campo e colmare questa lacuna. Il fatto è che durante questi 10 anni il leader supremo della rivoluzione ha cercato di trasformare l'economia in un discorso dominante e di conseguenza questo problema è diventato una vera e propria cultura nella società, invitando la popolazione e le autorità a usare tutte le loro capacità per la promozione e la crescita economica del paese, perché la conoscenza è una cultura prima di ogni altra cosa e questa cultura dovrebbe essere considerata in ogni settore. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche le prossime settimane. Non mancate!